Capitolo decimo. Prima negletto e poi ben provveduto. Celebrato il funerale e aperte in casa le finestre per ammettervi largamente la luce, il primo atto d'amministrazione della signorina Marston fu di licenziare Peggotty, dandole il preavviso di un mese. Per quanto a Peggotty non garbasse servire Marston, ci sarebbe rimasta per amor mio, rinunziando a un posto anche presso la migliore famiglia del mondo. Ella mi disse che ci dovevamo separare e perché, e con tutta sincerità cercammo di confortarci a vicenda. Riguardo al mio avvenire non fu detta una parola né fatto un passo. Credo che essi sarebbero stati felici se avessero potuto licenziare anche me col semplice preavviso d'un mese. Presi una volta tutto il mio coraggio a due mani per domandare alla signorina Marston quando sarei tornato a scuola, ma ella mi rispose asciutta asciutta di credere che non ci sarei tornato più. E non mi fu detta altra parola. Ero ansioso di sapere che ne sarebbe stato di me, come pure ardeva di saperlo Peggotty, ma né io né lei potemmo raccogliere informazioni di sorta su questo capo. V'era un cambiamento nella mia condizione che, se per il momento la rendeva più tollerabile e meno disagiata, avrebbe dovuto darmi, se fossi stato in grado di valutarla giustamente, la maggiore inquietudine per l'avvenire. Si trattava di questo. La rigorosa soggezione alla quale ero sottoposto s'era completamente allentata. Non solo non ero più costretto a digerirmi tutta la mia noia nel salotto, ma molte volte, andandovi ad occupare il mio posto, ne ero allontanato con un aggrottamento di ciglia dalla signorina Marston. Lungi poi dal vietarmi la compagnia di Peggotty, purché me ne stessi lontano dal luogo onorato dalla presenza del signor Marston, non si cercava e non si chiedeva più dove mai mandassi a rifugiare. In principio ebbi ogni giorno il timore che egli di nuovo volesse assumersi la cura della mia educazione, o che volesse dedicarvisi la signorina Marston, ma presto cominciai a pensare che le mie paure erano infondate e che non dovevo aspettarmi che un abbandono assoluto. Non credo che questa scoperta allora m'addolorasse molto. Ero ancora stordito dal colpo della morte di mia madre e in una specie di apatia per tutto ciò che era considerazione d'ordine diverso. Varie volte rammento riflettei al caso che io non dovessi più studiare ed essere lasciato a me stesso, e di crescere e diventare un triste fannullone destinato ad aggirarsi ozioso per il villaggio, come anche pensai alla possibilità di togliermi da questa prospettiva con l'andare, come l'eroe d'un romanzo, in qualche parte a cercar fortuna. Ma non erano che visioni, sogni ad occhi aperti che a volte seguivo, nella solitudine della mia cameretta, come se fossero dipinti o scritti in modo appena visibile sulla parete, per poi dileguarsi e lasciarla di nuovo nuda. «Peggotty», dissi pensoso una sera mentre mi scaldavo le mani al fuoco della cucina, «il signor Marston mi vuol molto meno bene di prima». «Non mi volle mai molto bene, Peggotty, ma ora, se potesse, farebbe volentieri a meno di vedermi». «Forse è per il dolore», disse Peggotty, carezzandomi i capelli. «Credo, Peggotty, d'essere afflitto anch'io. Se fosse così, non direi nulla. Ma non è così. Oh, no, non è così». «Come sai che non è così?» disse Peggotty dopo un minuto di silenzio. «Oh, il suo dolore è una cosa molto diversa. Egli in questo momento è afflitto e se ne sta accanto al fuoco con la signorina Marston, ma se ci andassi io, Peggotty, mostrerebbe non la sua afflizione, ma qualche altra cosa». «Che cosa?» disse Peggotty. «Stizza», risposi, imitando involontariamente il suo caratteristico aggrottamento di ciglia. «Se fosse addolorato soltanto non mi guarderebbe come mi guarda. Io, che sono soltanto addolorato, mi sento più buono». Peggotty per un po' non disse nulla e io continuai a scaldarmi le mani in silenzio come lei. «Devi», ella disse finalmente. «Peggotty, ho fatto tutto il possibile e l'impossibile per cercarmi un posto conveniente qui a Blunderston, ma non m'è riuscito, amor mio». «E che intendi di fare, Peggotty?» domandai pensoso. «Pensi d'andar lontano a cercar fortuna?» «Credo che sarò costretta ad andarmene a Yarmouth», rispose Peggotty, «e rimanerci». «Saresti potuta andar più lontano», dissi io, illuminandomi un poco, «ed esser per me peggio che perduta. A Yarmouth ti rivedrò qualche volta, mia cara Peggotty. Non sarai all'altro capo del mondo, o non sarai?» «Al contrario, se Dio vuole», esclamò Peggotty con grande animazione. Finché tu starei qui, tesoro mio, verrò a trovarti una volta alla settimana finché campo. Questa promessa mi tolse un gran peso dal cuore, ma non era tutto, perché Peggotty continuò. Andrò prima da mio fratello a starmi con lui una quindicina di giorni, tanto da aver l'agio di rimettermi un poco e sentirmi ancora la Peggotty d'una volta. Ed ho pensato che forse, giacché non ti vogliono qui ora, potresti avere il permesso di venire con me. Soltanto un progetto simile poteva darmi un senso di piacere in quel momento, che non avevo intorno altra faccia amica che quella di Peggotty. L'idea di trovarmi di nuovo in mezzo a quella brava gente cordialmente ospitale, di godere la pace delle dolci mattinate domenicali con le campane che suonavano, le pietre che cadevano nell'acqua e i contorni dei bastimenti che si disegnavano nella nebbia, di errare qua e là con l'Emilietta, di dirle le mie pene e di lenirle cercando conchiglie e sassolini sulla spiaggia, fu capace di dare un po' di tregua al mio cuore. Certo lo turbò, un istante appresso, il dubbio che la signorina Marston potesse negarmi il suo consenso. Ma il dubbio si dileguò subito, perché essendo ella apparsa fra noi per una visitina notturna alla dispensa, mentre eravamo ancora in conversazione, Peggotty, con un ardimento che mi stupì, affrontò di punto in bianco il soggetto. «Là il ragazzo se ne starà in ozio», dice la signorina Marston guardando entro un vaso di sottaceti. «E l'ozio è il padre di tutti i vizi. Ma se ne starà in ozio anche qui, o dovunque, ne sono convinta». Peggotty, vedevo, aveva pronta una risposta appropriata, ma si frenò per amor mio e stette zitta. «Oibò», disse la signorina Marston guardando sempre i sottaceti. «Il più importante si è, anzi, è della massima importanza che mio fratello non venga disturbato e sia lasciato tranquillo. Certo, farei bene a dir di sì». La ringraziai senza alcuna dimostrazione di gioia per tema che mi ritirasse il permesso. E fu un vero tratto di sagacia, perché quando ella stornò il viso dal vaso dei sottaceti, mi guardò con tanta acidità che mi parve che i suoi occhi ne avessero aspirato il contenuto. A ogni modo, il permesso fu dato e non più ritirato. E, espirato il mese, Peggotty e io eravamo pronti alla partenza. Barkis si presentò in casa a pigliare i bauli di Peggotty. Prima non lo avevo mai visto oltrepassare il cancello, ma in quell'occasione si spinse fin nell'atrio. E mi diede uno sguardo, mentre si caricava sulle spalle il baule più grosso e usciva, che credetti significante, se poteva dirsi che un significato saprisse mai un varco nella faccia di Barkis. Peggotty naturalmente era afflitta nel lasciare la casa che era stata sua per tanti anni e dove s'erano formati i suoi due più forti affetti, quello per me e quello per mia madre. Di buon mattino s'era recata nel cimitero e salì sul carro e vi si sedette col fazzoletto agli occhi. Finché se ne rimase in quell'atteggiamento, Barkis non diede indizio alcuno di vita. Se ne stette al suo solito posto, immobile come una figura di cera. Ma quando Peggotty cominciò a guardare in giro e a parlarmi, egli scosse il capo e sorrise parecchie volte. E non avevo la minima idea di che e perché. «Bella giornata, Barkis», io dissi, in segno di cortesia. «Non è brutta», disse Barkis, che in generale si esprimeva con riserva e non si lasciava andare ad ammissioni precise. «Peggotty ora sta molto meglio», osservai per fargli piacere. «Sì, veramente?» E dopo aver meditato un poco, Barkis le diede una occhiata sagace e disse: «Ora state molto meglio, no?» Peggotty rise e rispose di sì. «Ma veramente e realmente state meglio, no?» brontolò Barkis, facendosi più dappresso a lei sul sedile e spingendola col gomito. «No? Realmente e veramente state meglio, no? Eh?» A ciascuna di queste domande Barkis si faceva più dappresso e le dava un'altra gomitata, di modo che dopo poco ci trovammo tutti e tre stretti insieme nell'angolo sinistro del carro ed io così compresso che non potevo più respirare. Peggotty avvertì Barkis delle mie sofferenze ed egli mi diede subito un po' più di spazio e s'allontanò gradatamente. Ma non potei fare a meno dall'osservare che egli giudicava d'aver trovato un mezzo meraviglioso per esprimersi limpidamente, piacevolmente e incisivamente, senza la fatica di conversare. Perciò sorrise manifestamente di soddisfazione per qualche tempo e poi si volse di nuovo a Peggotty ripetendo: «State veramente meglio?» e si spinse verso di noi come prima, finché quasi un cuneo mi tolse il respiro. E poi fece un'altra incursione su di noi con la stessa domanda e con lo stesso risultato. Finalmente, quando lo vedevo sulle mosse di far lo stesso movimento, mi levavo in piedi con la scusa di guardare il paesaggio e mi rimettevo a sedere piuttosto stizzito. Egli si mostrò poi così gentile da fermarsi a un albergo espressamente per noi e di farci rifocillare con un arrosto e della birra. Una volta che Peggotty era nell'atto di bere, egli fece uno di quei suoi memorabili approcci e mancò poco non la facesse soffocare. Ma come ci avvicinavamo alla fine del viaggio, egli ebbe più da fare e meno tempo di mostrarsi galante, e quando toccammo il selciato di Yarmouth eravamo tutti e tre tanto scossi e davamo tali sobbalzi che credo non ci fosse agio di pensare ad altro. Il pescatore Peggotty e Cam ci aspettavano al solito punto. Accolsero me e Peggotty nella maniera più cordiale e strinsero la mano a Barkis, che, col cappello dietro il capo e uno sguardo di confusione in faccia che lo impacciava tutto, si mostrava, credo, piuttosto intontito. Ciascuno si prese uno dei bauli di Peggotty e stavamo per avviarci quando Barkis mi fece solennemente cenno col dito di raggiungerlo sotto un arco. «Credo», borbottò Barkis, «che sia andata bene». Lo guardai in viso e risposi, tentando di mostrare di aver compreso. «Oh, non ho conchiuso tutto», disse Barkis con un cenno confidenziale, «ma è andata bene». Di nuovo risposi. «Ah, tu sai chi aveva intenzione», disse il mio amico. «Barkis è soltanto Barkis». Io feci un cenno di intelligenza. «Benissimo», disse Barkis dandomi la mano. «Io sono amico tuo. Tu prima hai fatto ciò che dovevi. Va tutto bene». Nel suo sforzo d'essere particolarmente limpido, Barkis si mostrava così misterioso che sarei potuto rimanere lì a guardarlo in faccia per un'ora, indubbiamente senza aver più ragguagli che dal quadrante di un orologio fermo, se Peggotty non mi avesse chiamato. Mentre procedevamo, ella mi chiese che cosa m'avesse detto Barkis, e io le dissi che m'aveva detto che era andata bene. «Come la sua faccia tosta», disse Peggotty, «ma non importa. Devi caro, che diresti se pensassi di maritarmi?» «Ebbene, credo che mi vorresti bene così allora come ora, Peggotty», risposi dopo un momento di riflessione. Con gran meraviglia dei passanti e dei parenti che andavano innanzi, la poveretta fu costretta a fermarsi per abbracciarmi immediatamente, con le più vive proteste d'inalterabile affetto. «Dimmi che diresti, caro», mi chiese di nuovo dopo come ci rimettemmo in cammino. «Se tu pensassi di maritarti con Barkis, Peggotty?» «Sì», disse Peggotty. «Direi che sarebbe una bellissima cosa, perché allora, sai, Peggotty, tu avresti sempre il cavallo e il carro per venire a trovarmi e potresti viaggiare gratis e saresti sicura di venire». «Che intelligenza!» esclamò Peggotty. «Ci pensavo da un mese. Sì, tesoro mio, e credo che sarei più spensierata e in casa mia lavorerei più tranquilla che in casa d'altri. Non so ora se potrei adattarmi a servire degli estranei. E sarò sempre vicina alla tomba della mia cara padrona», aggiunse Peggotty pensosa, «e potrò andarci quando mi piacerà. E quando sarà giunta l'ora mia, non sarò sepolta lontano da lei». Per un po' nessuno di noi due parlò. «Ma non ci penserei più che tanto», disse Peggotty allegramente, «se al mio Davy non piacesse, anche se fossi stata invitata in chiesa più di 30 volte 3 e avessi l'anello in tasca». «Guardami, Peggotty», risposi, «e vedi se non sono veramente contento e se non lo voglia realmente». «Bene, figlio mio», disse Peggotty dandomi un abbraccio. «Ci ho pensato notte e giorno in tutti i modi e meglio che m'era possibile. Ne parlerò a mio fratello e intanto rimarrà fra te e me, Davy». «Barkis è un buon diavolo», disse Peggotty, «e se cercherò di fare il mio dovere con lui sarebbe colpa mia, credo, se non riuscissi a star veramente meglio», disse Peggotty con una risata cordiale. Questa citazione della frase di Barkis era così appropriata e ci solleticò tanto che ci mettemmo a ridere e a ridere da non finirla più, ed eravamo di eccellente umore quando arrivammo in vista dell'abitazione di Peggotty. Era perfettamente la stessa, tranne forse che ai miei occhi si presentava rimpicciolita, e la signora Gummidge attendeva sulla soglia come se dalla prima volta non si fosse più mossa di lì. Nell'interno tutto era lo stesso, perfino le alghe della ciotola azzurra nella mia cameretta. Feci una visitina alla tettoia di fuori e vi trovai gli stessi granchi, gamberi, aragoste, presi dalla stessa mania di attanagliare il mondo in generale, nello stesso stato di conglomerazione, nello stesso loro cantuccio. ma siccome non vedevo ancora l'Emilietta, domandai al pescatore Peggotty dove fosse. «A scuola!» disse il pescatore Peggotty, asciugandosi dalla fronte il sudore che gli stillava per il trasporto del baule della sorella. «Sarà a casa?» e guardò l'orologio col cuculo. «Fra 20 o 30 minuti. Tutti sentiamo la sua mancanza». La signora Gummidge gemé. «Allegramente, sposina!» esclamò il pescatore Peggotty. «Io la sento più di tutti», disse la signora Gummidge. «Sono una povera donna, solitaria e abbandonata, e lei è quasi l'unica che non mi contraria». La signora Gummidge, gemendo e scotendo il capo, si dedicò alle necessità del fuoco, che in quell'istante aveva bisogno d'essere soffiato. Mentre ella era così occupata, il pescatore Peggotty ci diede uno sguardo circolare e disse sottovoce, con la mano alla bocca, «Il vecchio!». Da questo arguì che nessun miglioramento s'era avuto, dal tempo della mia ultima visita, nelle condizioni di spirito della signora Gummidge. La casa era, o sarebbe dovuta essere, incantevole come una volta, ma su me non faceva la stessa impressione. Ne ero piuttosto deluso, forse perché l'Emilietta era assente. Conoscevo la via per la quale sarebbe tornata e subito mi trovai incamminato a quella volta. Non passò molto che m'apparve in distanza una personcina che riconobbi subito per l'Emilia, la quale, benché fosse cresciuta, era ancora piccoletta di statura. Ma quando mi fu più vicina e vidi che i suoi occhi azzurri sembravano più azzurri e il viso paffutello più radioso ed era tutta quanta più bella e più lieta, uno strano sentimento mi spinse a fingere di non riconoscerla e a passarle accanto come immerso in una visione lontana. E se non erro, mi è avvenuto di poi di far lo stesso in simili occasioni. L'Emilietta non se ne curò minimamente. Mi aveva riconosciuto quasi subito, ma invece di voltarsi e di chiamarmi, seguitò correndo e ridendo la sua strada. Questo mi costrinse a correrle dietro, ma ella andava così veloce che quando la raggiunsi eravamo quasi dinanzi a casa. «Oh, sei tu?» disse l'Emilietta. «Ah, dunque m'avevi riconosciuto!» risposi. «E anche tu m'avevi riconosciuta!» disse l'Emilietta. Stavo per baciarla, ma ella si mise le mani sulle ciliegie delle labbra e, dicendo che non era più una bambina, si rifugiò in casa, correndo più che mai. Pareva che ella si compiacesse di stuzzicarmi, e questo cambiamento nelle sue maniere mi stupiva molto. Il tavolino del tè era pronto e il nostro piccolo baule era stato rimesso al posto di prima. Ma invece di venire a sedersi con me, ella andò a rallegrare della sua compagnia quella brontolona della signora Gummidge, e interrogata da suo zio del perché, si scompigliò i capelli sul viso per nasconderlo e non fece altro che ridere. «È capricciosa come un gattino», disse il pescatore Peggotty, carezzandola con la larga mano. «Proprio, proprio!» esclamò Cam. «Proprio, signorino Davy!» e gorgogliò di risate per qualche tempo, guardandola deliziato e ammirato, con la faccia più rossa d'un carbone acceso. L'Emilietta era veramente viziata da tutti, e più che dagli altri dal pescatore Peggotty, che ella poteva indurre a far tutto soltanto con lo sfregar la gota contro l'ispida barba di lui. Questo almeno pensai io quando la vidi in quell'atto, e giudicai che il pescatore Peggotty avesse perfettamente ragione. Ma ella era così affettuosa e mite, e aveva un così bel modo d'essere insieme birichina e timida, che m'attrasse più che mai. Aveva il cuore tenero, inoltre, perché quando il pescatore Peggotty, fumando accanto al fuoco dopo il tè, alluse alla sventura che m'aveva colpito, la vidi con le lacrime agli occhi guardarmi con tanta pietà attraverso la tavola che sentii per lei un impeto di riconoscenza. «Ah!» disse il pescatore Peggotty toccandole con la mano i riccioli e facendoli scorrere fra le dita come l'acqua. «Ecco un'altra orfana, vedete?» «E qui!» disse il pescatore Peggotty dando a Cam un pugno nel petto. «Eccone un altro, benché non ne abbia la faccia!» «Se io avessi voi per tutore, signor Peggotty», dissi, scotendo il capo, «non credo che mi sentirei tanto orfano». «Bravo, signorino Davy!» esclamò Cam, estasiato. «Bravo, bene, proprio così! Bene, bene!» E rese al pescatore Peggotty il pugno con un colpo nel fianco, e l'Emilietta si levò e baciò il pescatore Peggotty. «E il vostro amico come sta?» mi disse il pescatore Peggotty. «Steerforth?» domandai. «Sì, si chiama così!» esclamò il pescatore Peggotty volgendosi a Cam. «Sapevo che era qualche cosa di simile!» «Tu dicevi Rutherford!» osservò Cam ridendo. «Bene!» ribatté il signor Peggotty. «È quasi lo stesso, E come sta intanto? Stava benissimo quando l'ho lasciato. Un vero amico quello, disse il pescatore Peggotty togliendosi di bocca la pipa. Un vero amico se si tratta d'amici. Che il Signore mi perdoni se non fa piacere soltanto a guardarlo. È bellissimo, non è vero? Dissi col cuore infervorato dalla lode. Bello, esclamò il pescatore Peggotty. Ti guarda come un... non so veramente come ti guarda. È così risoluto. Sì, proprio così, io dissi. È coraggioso come un leone, ed una sincerità che potete facilmente immaginare, signor Peggotty. Ed io immagino, disse il pescatore Peggotty guardandomi attraverso una nuvola di fumo, che in fatto di studio lasci indietro tutti. Sì, dissi incantato. Egli sa tutto ed ha un'abilità straordinaria. Un vero amico, mormorò il pescatore Peggotty scotendo gravemente il capo. Sembra che nulla gli costi fatica, io dissi. Impara una lezione soltanto a leggerla una volta. È il miglior giocatore di palla che si sia mai visto. A dama vi darà quante pedine vorrete e vi batterà con la maggior facilità possibile. Il pescatore Peggotty scosse un'altra volta il capo come per dire «è naturale». «Parla poi», proseguì, «che non c'è chi lo sorpassi. E non so che direste se lo sentiste cantare, signor Peggotty». Il pescatore Peggotty scosse ancora una volta il capo come per dire «non ne dubito». «Poi ha un animo così generoso, così fine, così nobile», io dissi, trascinato con calore dal mio soggetto favorito, «che non è possibile fargli tutte le lodi che merita. Certo, io non potrò sentir mai tanta gratitudine da compensarlo abbastanza per la generosità con cui ha protetto me, tanto più piccino e umile di lui nella scuola». Andavo innanzi, accalorandomi nella lode e nell'esaltazione, quando i miei occhi si posarono sul viso dell'Emilietta, che era chinata sulla tavola ad ascoltarci, trattenendo il respiro, gli occhi scintillanti come gioielli e le guance soffuse di rossore. Mi parve così straordinariamente grave e bella che cessai di parlare, invaso da una specie di stupore, e tutti la osservarono nello stesso tempo e, perché m'ero arrestato, si misero a ridere. «Emilia è come me», disse Peggotty, «e le piacerebbe conoscerlo». Emilia, confusa dai nostri sguardi, chinò il capo e si fece più rossa. Lanciando poi vive occhiate attraverso lo scompiglio dei riccioli indocili e vedendo che tutti la guardavamo ancora, quanto a me certo sarei rimasto a guardarla per ore ed ore, se la svignò e se ne rimase nascosta non so dove fino all'ora di andare a letto. Io andai a coricarmi nel vecchio lettino a poppa del battello e il vento urlava e gemeva attraverso la pianura come una volta. Ma ora non potevo fare a meno dall'immaginare che gemeva su quelli che se n'erano andati. E invece di pensare che il mare potesse sollevarsi nella notte e travolgere il battello, pensavo al mare che si era sollevato, dopo che avevo udito i suoi gemiti, travolgendo la felicità di casa mia. Ricordo come il vento e l'acqua cominciarono a rumoreggiar più piano al mio orecchio, di aver inserito una breve clausola nelle mie preghiere ed aver chiesto che potessi crescere per sposare l'Emilietta. Dopodiché m'addormentai pieno d'amore. I giorni passavano quasi alla stessa guisa di prima, eccetto, era una grande eccezione, che di rado ora vagavo sulla spiaggia con l'Emilietta, la quale aveva delle lezioni da imparare, del cucito da fare, ed era assente la maggior parte del giorno. Ma sentivo che se non fosse stato così, non mi sarebbe stato possibile di godere ora con lei le antiche scorribande. Selvaggia e piena di capricci infantili com'era, Emilia si mostrava più donnina di quanto avessi immaginato. In poco più di un anno sembrava si fosse molto allontanata da me. Mi voleva bene, ma mi derideva e mi tormentava, e se le andavo incontro tornava a casa di nascosto per un'altra via, e rideva sulla soglia di gusto vedendomi tornare indietro deluso. I migliori momenti erano quelli in cui si sedeva cheta al lavoro sulla porta, e io, accoccolato sugli scalini di legno ai suoi piedi, le leggevo qualche cosa. Sembrava a me ora di non aver mai veduto tanta luce di sole come in quei radiosi pomeriggi d'aprile, di non aver mai veduto una figurina più fulgida di quella che m'ero abituato a vedere seduta sulla soglia del vecchio battello, di non aver mai più veduto un cielo simile, un'acqua simile, e simili bastimenti gloriosi veleggianti in un'aria d'oro. La prima sera dopo il nostro arrivo apparve Barkis in una condizione visibilmente distratta e inconsistente, e con un mucchietto di arance legata in un fazzoletto. Siccome non fece allusione di sorta a quel suo fagottino, Si pensò, quando se ne fu andato, che l'avesse dimenticato per distrazione. Cam gli corse dietro per restituirglielo, ma ritornò con la notizia che era destinato a Peggotty. Dopo quell'avvenimento, egli apparve ogni sera esattamente alla stessa ora e sempre con un fagottino al quale non alludeva mai e che lasciava dietro la porta, regolarmente abbandonandolo. Quelle sue offerte affettuose erano della specie più varia e inaspettata. Fra esse ricordo due paia di zampe di maiale, un grosso cuscinetto da spilli, mezzo staio circa di mele, un paio di orecchini di vetro colorato, un mazzo di cipolle spagnuole, una scatola di domino, un canarino in una gabbia e un prosciutto salato. La corte che faceva Barkis a Peggotty era, come la ricordo, assolutamente d'una specie particolarissima. Di rado egli diceva qualcosa, ma si sedeva accanto al fuoco nello stesso atteggiamento che aveva sul carro e guardava gravemente Peggotty che sedeva al lato opposto. Una sera, ispirato immagino dall'amore, diede un balzo sul moccolo di candela che serviva a lei per incerare il filo, se lo mise in tasca nella sottoveste e se lo portò via. Dopo, il suo maggior piacere era di cavarlo quando correva di tasca, lo spiccicava dalla fodera mezzo liquefatto, e se lo serbava gelosamente di nuovo, dopo che aveva servito. Pareva che godesse un mondo in silenzio e non si sentiva affatto in dovere di parlare. Anche quando conduceva Peggotty per una passeggiata sulla spiaggia, credo non facesse molti sforzi per essere loquace, contentandosi di chiederle, di tanto in tanto, se stesse bene. E ricordo che a volte, dopo che se n'era andato, Peggotty si gettava il grembiule sulla faccia e rideva per una mezz'ora. Veramente tutti più o meno ci divertivamo, tranne quella signora Gummidge, il fidanzamento della quale pareva si fosse svolto esattamente nelle stesse condizioni, perché lo spettacolo di Barkis e Peggotty la costringeva a ricordare continuamente il vecchio. Finalmente, quando fu quasi spirato il termine della mia visita, fu progettato che Peggotty e Barkis dovessero fare una scampagnata d'un giorno insieme e che l'Emilietta e io dovessimo accompagnarli. Dormii d'un sonno interrotto la notte, in attesa del piacere di stare un giorno intero con l'Emilietta. Fummo tutti in piedi per tempo la mattina e mentre eravamo ancora a colazione, Barkis apparve in lontananza guidando il carro verso l'oggetto dei suoi desideri. Peggotty era vestita come al solito, in un lutto modesto e semplice, ma Barkis luceva d'un nuovo abito turchino, tagliatogli dal sarto con tanta abbondanza che le maniche avrebbero reso inutili i guanti nell'inverno più rigido, e con un bavero così alto che gli teneva ritti i capelli sul cranio. I bottoni lucenti erano pure enormi. Completato nell'abbigliamento da un paio di calzoni di panno color caffè e da una sottoveste color camoscio, Barkis era un fenomeno di dignità. Fuori, nell'affaccendamento della partenza, vidi il pescatore Peggotty con in mano una scarpa vecchia, che doveva esserci gettata dietro come un augurio di buona fortuna, ed egli la offerse alla signora Gummidge perché compiesse il rito. «No, è meglio che la getti un altro, Daniele», disse la signora Gummidge. «Io sono una povera donna solitaria e abbandonata, e tutto ciò che mi ricorda le donne che non sono solitarie e abbandonate mi contraria». «Su, sposina!» esclamò il pescatore Peggotty. «Prendila e gettala!» «No, Daniele!» rispose la signora Gummidge gemendo e scotendo il capo. «Se sentissi meno, potrei fare di più. Tu non senti come me. Tu non senti come me, Daniele. A te le cose non ti vanno di traverso, no? Né tu vai di traverso alle cose. È meglio che lo faccia tu». Ma qui Peggotty, che era corsa affaccendata dall'uno all'altro, baciando tutti, gridò dal carro, nel quale eravamo finalmente tutti, Emilia e io su due sedioline l'uno accanto all'altro, che doveva gettarla la signora Gummidge. Così la gettò la signora Gummidge e, mi dispiace di dirlo, proiettando un'ombra sullo spettacolo festoso della nostra partenza, perché scoppiò immediatamente a piangere e si abbandonò senza più forze nelle braccia di Cam, dichiarando che sapeva d'essere di peso in quella casa e che sarebbe stato meglio portarla subito all'ospizio. «Ottima idea», pensai, «che Cam avrebbe dovuto subito eseguire alla lettera». Così partimmo per la nostra scampagnata e la prima cosa da noi fatta fu di fermarci a una chiesa, dove Barkis, dopo aver legato il cavallo a un pilastro, entrò con Peggotty, lasciando me e l'Emilietta seduti soli ai nostri posti. Colsi l'occasione per cingere col braccio la vita dell'Emilia e dichiararle che, giacché io presto me ne sarei andato, ci dovevamo proporre di volerci bene ed essere felici tutto il giorno. L'Emilietta acconsentì, e mi permise di baciarla. Dopodiché mi sentii abbastanza ardito di dirle che non avrei potuto mai voler bene a un'altra e che ero preparato a versare il sangue di chiunque volesse aspirare al suo affetto. Come rise l'Emilietta di tutto questo! Con che aria di gravità e di serietà, come se fosse immensamente più vecchia e più savia di me, l'incantevole fanciulla disse che io ero uno sciocco, e poi rise così squisitamente che dimenticai l'umiliazione di quell'epiteto per il piacere di guardarla. Barkis e Peggotty si trattennero parecchio in chiesa, ma ne uscirono finalmente e via a scarrozzare per la campagna. Mentre si correva, Barkis si volse a me e disse con una strizzatina d'occhio: «A proposito, appena avrei immaginato prima che sapesse strizzar l'occhio. Che nome scrissi quella volta sul carro?» «Clara Peggotty», risposi. «Che nome dovrei scrivere ora, se qui ci fosse un copertone?» «Ancora Clara Peggotty», suggerii. «Clara Peggotty Barkis», disse con una risata che fece traballare il carro. In una parola s'erano sposati e per null'altro erano entrati in chiesa. Peggotty aveva voluto che il matrimonio si celebrasse senza apparati e così s'era fatto e non v'erano stati spettatori della cerimonia. Ella parve un po' confusa quando Barkis diede questo annunzio della loro unione e non poté abbracciarmi abbastanza in segno del suo inalterabile affetto, ma tosto si riebbe di nuovo e si disse contenta che la faccenda fosse finita. Arrivammo per una viottola a una piccola osteria dove eravamo aspettati e dove ci fu servito un pranzetto squisito. Passammo la giornata grandemente soddisfatti. Se Peggotty si fosse maritata ogni giorno negli ultimi 10 anni non si sarebbe potuta mostrare più a suo agio. Non c'era alcuna diversità in lei. Era proprio la stessa di prima e volle fare una passeggiata con me e l'Emilietta prima del tè, mentre Barkis filosoficamente fumava la pipa e si deliziava, immagino, nella contemplazione della propria felicità. Semmai questo doveva aguzzargli l'appetito, perché ricordo chiaramente che sebbene avesse mangiato una gran quantità di verdura a desinare e avesse finito con un paio di polli, fu costretto a ricorrere al prosciutto cotto all'ora del tè, facendovi man bassa senza alcuna commozione. Ho spesso pensato, di poi, che strane, innocenti, singolari nozze dovettero mai essere quelle. Salimmo sul carro di nuovo la sera per tornare a casa e fu una dolce passeggiata. Guardavamo il cielo e parlavamo di stelle. Ero io che le indicavo e apersi lo spirito di Barkis a una vastità stupefacente. Gli dissi tutto ciò che ne sapevo, ma egli avrebbe creduto qualunque cosa che mi fosse piaciuto di dargli a bere, perché aveva una profonda venerazione per la mia dottrina e informò la moglie proprio in quell'occasione, e a me non sfuggì, che ero un piccolo Roscius, con che intendeva dire che ero un prodigio. Quando il soggetto delle stelle fu esaurito, o piuttosto quando ebbi esaurito le facoltà mentali di Barkis, l'Emilietta e io ci facemmo un mantello d'una vecchia coperta e ce ne stemmo così avvolti per il resto del viaggio. Ah, come le volevo bene! Che felicità, pensavo, se ci fossimo sposati e fossimo diretti non so dove per vivere fra gli alberi nei campi, non crescendo mai, non mai diventando più saggi, fanciulli in eterno, stretti per la mano e vaganti attraverso lo splendore del sole e i prati smaltati di fiori, immersi col capo nel musco la sera in un dolce sonno di pace e di purezza, e sepolti dagli uccelli quando fossimo morti. Simile quadro, fuor d'ogni terrestre realtà, fulgido della luce della nostra innocenza e vago come le stelle remote, m'accompagnò per tutto il viaggio. M'è caro pensare che al matrimonio di Peggotty vi fossero due cuori innocenti come quello dell'Emilietta e il mio. M'è caro di pensare che gli amori e le grazie assumessero tali aeree e forme in quel corteo nuziale. Arrivammo di nuovo al vecchio battello la sera tardi e ivi il signore e la signora Barkis ci dissero addio, prendendo lieti la via di casa loro. Sentii allora per la prima volta d'aver perduto Peggotty. Sarei andato a coricarmi col cuore dolorante sotto qualunque altro tetto che non avesse riparato la testa dell'Emilietta. Il pescatore Peggotty e Cam sapevano al par di me che ci fosse nei miei pensieri e si sforzarono con una squisita cenetta e coi loro visi ospitali di cacciarmelo via. L'Emilietta venne a sedersi accanto a me sul baule, l'unica volta in tutto quel tempo, e fu veramente la fine meravigliosa d'una meravigliosa giornata. Era marea crescente e subito dopo andammo a letto e il pescatore Peggotty e Cam uscirono a pescare. Mi sentii veramente superbo ad essere lasciato solo nella casa solitaria, come protettore di Emilia e della signora Gummidge. Avrei voluto soltanto che un leone o un serpente o quale che si fosse terribile mostro ci avesse assaliti per poterlo distruggere e coprirmi di gloria. Ma siccome nulla di simile s'aggirò quella notte per la spiaggia di Yarmouth, vi supplii come meglio mi fu possibile, sognando draghi fino alla mattina. Con la mattina venne Peggotty, che mi chiamò come il solito, di sotto la finestra, come se Barkis il vetturale fosse stato anche lui un sogno dal principio alla fine. Dopo colazione mi condusse a casa sua, che era veramente una bella casettina. Fra tutti i mobili che conteneva, mi fece una grande impressione uno di legno scuro nel salotto. La cucina col pavimento di mattoni serviva generalmente anche da salotto, con un coperchio ingegnoso che abbassandosi diventava una specie di scrivania sulla quale era un gran volume in quarto del libro dei martiri di Fox. Lo scopersi immediatamente e immediatamente mi immersi in quell'opera preziosa di cui non ricordo una parola. E non entrai mai in quella casa dopo senza inginocchiarmi su una sedia, aprire lo scrigno che custodiva quella gemma, allargare le braccia sullo scrittoio e mettermi a divorare di nuovo il libro. Temo che fossi principalmente edificato dalle figure che erano numerose e rappresentavano ogni specie di orrori, ma da allora i martiri e la casa di Peggotty furono e sono ancora inseparabili nel mio spirito. Quel giorno mi congedai dal pescatore Peggotty e da Cam e dalla signora Gummidge e dall'Emilietta e passai la notte in casa di Peggotty in una cameretta sotto il tetto, col libro dei coccodrilli su uno scaffale a capo del letto, che doveva essere sempre mia, diceva Peggotty, e sarebbe stata tenuta per me sempre nello stesso modo. Giovane o vecchia, caro Davy, finché sarò viva e avrò questa casa in testa, disse Peggotty, la troverai sempre come se tu fossi aspettato qui da un minuto all'altro. La riassetterò tutti i giorni come facevo con la tua antica cameretta, mio caro, e se tu vai in Cina potrai pensare che sarà regolarmente riassettata sempre in tutto il tempo della tua lontananza. Commosso della fedeltà e della tenerezza della mia cara governante, la ringraziai come meglio potevo, ma non potevo dir molto perché mi parlava così, tenendomi le braccia al collo, la mattina, e dovevo ritornare a casa quella mattina stessa, e vi ritornai con lei e Barkis sul carro. Mi lasciarono al cancello non senza pena, e fu un triste spettacolo vedere il carro allontanarsi, portandosi via Peggotty e lasciandomi sotto i vecchi olmi di fronte a casa, dove non c'era più un viso che guardasse il mio con amore o simpatia. E allora caddi in uno stato d'abbandono che non posso ricordare senza pietà. Mi vidi a un tratto solitario, lontano da ogni sguardo amichevole, lontano dalla compagnia di altri ragazzi della mia età, lontano da ogni specie di compagnia se non quella dei miei pensieri avviliti che par proiettino la loro tristezza sulla carta su cui scrivo. Che cosa non avrei dato per essere mandato alla scuola più rigorosa che fosse esistita, per farmi insegnare qualche cosa, comunque. Ma non vedevo speranza di sorta. Mi si odiava, e crudelmente, gravemente, persistentemente, mi si trascurava. Credo che i mezzi del signor Marston fossero a quel tempo esigui, ma che monta! Egli non poteva sopportarmi, e col tenermi lontano da lui, tentava, credo, di allontanar da sé l'idea che avessi qualche diritto su di lui. E ci riusciva. Non sembrava che fossi maltrattato. Non ero battuto o lasciato a digiuno, ma il torto che mi si faceva non aveva periodi di tregua ed era applicato in maniera sistematica e fredda. Di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, ero gelidamente trascurato. Mi domandavo a volte, quando ci ripenso, che cosa sarebbe avvenuto di me se fossi caduto ammalato. Se mi avrebbero lasciato abbandonato nella mia camera lontana e fatto languire nella mia solitudine, o se mai qualcuno avrebbe cercato di aiutarmi. Quando il signore e la signorina Marston erano in casa, desinavo con loro. In loro assenza, mangiavo e desinavo solo. Nelle altre ore gironzavo intorno a casa e per il vicinato senza che alcuno si curasse di me, salvo che mi si vietava assolutamente di farmi degli amici. Forse perché si temeva che trovassi ad allagnarmi con qualcuno. Per questa ragione, benché il signor Chillip mi invitasse spesso ad andare a trovarlo, era vedovo, Aveva perduto alcuni anni prima una minuscola mogliettina dai capelli biondi, che mi fa sempre ricordare una gattina d'un pallido color di tartaruga, potevo goder raramente la felicità di passare un pomeriggio nel suo gabinetto chirurgico, leggendo qualche libro che non conoscevo, con l'odore di tutta la farmacopea al naso o pestando qualche cosa in un mortaio sotto la sua dolce guida. Per la stessa ragione, che s'aggiungeva senza dubbio alla vecchia antipatia per lei, di rado mi si permetteva di visitare Peggotty. Fedele alla sua promessa, ella o veniva a vedermi o mi raggiungeva in qualche luogo vicino una volta alla settimana, e non mai a mani vuote. Ma molte e amare erano le mie delusioni per non poter avere il permesso di andare a far le visite in casa sua. Alcune volte, però, a lunghi intervalli, mi fu concesso di andare, e allora scopersi che Barkis era avaro, o, come Peggotty rispettosamente si esprimeva, un po' tirato, e che teneva un mucchio di denaro in una cassa sotto il letto, che egli diceva fosse unicamente piena di panni. In quel forziere le sue ricchezze si nascondevano con così tenace modestia che i più piccoli acconti ne venivano fuori solo dopo infiniti artifici, di modo che Peggotty doveva darsi alla lunga preparazione d'un elaboratissimo progetto, a una vera congiura delle polveri, per farsi dare le spese d'una settimana. A quel tempo ero così convinto che tutte le speranze date di me se ne andavano in fumo e che ero evidentemente abbandonato, che senza i miei vecchi libri sarei stato perfettamente infelice. Essi erano l'unico mio conforto, e li amavo per le gioie che mi davano, e li lessi e li rilessi non so più quante volte. M'avvicino ora a un periodo della mia vita del quale non potrò mai perdere il ricordo, finché mi rammenterò di qualche cosa. Esso mi si è levato spesso dinanzi come un fantasma, senza che lo evocassi, a gettare un'ombra triste su tempi più lieti. Ero stato a gironzare un giorno, non so più dove, uggioso e indifferente, come quel mio genere di vita comportava, quando, voltando l'angolo d'un sentiero vicino a casa nostra, mi incontrai col signor Marston che passeggiava con un signore. Confuso e impacciato, stavo per passare accanto ad essi, quando il signore esclamò: «Che? Brooks?» «No, signore, Davide Copperfield», io dissi. «Ma che dici? Sei Brooks?» disse il signore. «Brooks di Sheffield, ecco come ti chiami!» A queste parole osservai con più attenzione il signore. Mi ricordai anche della sua maniera di ridere e riconobbi che era il signor Kenyon, che ero andato a trovare fino a Lowestoft col signor Marston al tempo... Non importa, è inutile ricordar quando. «E come te la passi e dove vai a scuola, Brooks?» disse il signor Kenyon. Mi aveva messo la mano sulla spalla e m'aveva fatto fare mezzo giro sui tacchi per guardarmi in faccia. Non sapevo che rispondere e in dubbio diedi un'occhiata al signor Marston. «Ora sta a casa», disse quest'ultimo, «e non va affatto a scuola. Non so che farmi di lui, è un tristo soggetto». Quel suo solito falso sguardo si posò un istante su di me, e poi gli occhi gli si abbuiarono mentre si voltava con evidente avversione dall'altra parte. «Ai!» esclamò il signor Kenyon, che ci osservava, come mi parve, entrambi. «Bella giornata!» Nessuno più parlava e pensavo come fare per liberarmi la spalla dalla mano che la teneva, quando egli disse: «Immagino che tu sii sempre quel furbo birichino di una volta, Brooks?» «Altro», disse il signor Marston impaziente. «Faresti meglio a lasciarlo andare, non ti sarà grato della tua gentilezza». A questo avvertimento il signor Kenyon mi lasciò andare e io mi diressi in fretta a casa. Guardando indietro, nel momento d'entrare nel giardino, vidi il signor Marston appoggiato contro il cancello del cimitero e il signor Kenyon che gli parlava. Guardavano entrambi dalla mia parte e capii che parlavano di me. Il signor Kenyon rimase in casa nostra quella sera. Dopo la colazione, la mattina appresso, avevo allontanato la mia sedia accingendomi a uscire dalla stanza quando il signor Marston mi richiamò. Egli poi andò gravemente a sedersi a un altro tavolino accanto a sua sorella. Il signor Kenyon, con le mani in tasca, guardava fuori della finestra e io giravo gli sguardi stupiti su tutti. «Davide», disse il signor Marston, «per i giovani questo è un mondo di attività e non di ozio e di infingardaggine». «Come quello che piace a te», aggiunse sua sorella. «Giovanna Marston, lasciami parlare, per favore. Dicevo, Davide, che per i giovani questo è un mondo di attività e non d'ozio e di infingardaggine, specialmente per un giovane della tua indole, che ha bisogno di molta disciplina. e alla quale non può rendersi maggior servizio che costringendola a conformarsi alla necessità del mondo laborioso che la piega e rompe. «Perché l'ostinazione non serve?» disse la sorella. «L'ostinazione viene schiacciata, e schiacciata deve essere, e così sarà!» Egli le diede uno sguardo, mezzo di riprensione, mezzo di approvazione, e continuò. «Io credo che tu sappia, Davide, che io non sono ricco. Comunque ora lo sai. Già hai ricevuto una certa istruzione. L'istruzione è costosa, e anche se così non fosse e potessi dartela, ho la convinzione che non ti sarebbe vantaggioso mandarti a scuola. Ciò che ti sta innanzi è la lotta col mondo, e più presto la comincerai, meglio. Credo che pensassi d'averla già angosciosamente iniziata, a ogni modo lo penso ora. Tu hai sentito parlare qualche volta della ditta commerciale», disse il signor Marston. «Che ditta, signore?» domandai. «Marston e Grimby, che traffica in vini», rispose. Forse apparivo confuso, perché continuò in fretta. «Hai sentito parlare della ditta commerciale, del negozio, delle cantine, del magazzino o qualche cosa di simile?» «Credo di sì, signore», rispose ricordando ciò che vagamente sapevo dei suoi lucri e di quelli di sua sorella. «Ma non so quando». «Non importa quando», egli rispose. «Il signor Kenyon dirige la ditta». Diedi un'occhiata di rispetto a quest'ultimo, che era occupato a guardar fuori dalla finestra. «Il signor Kenyon mi dice che vi si impiegano altri ragazzi e che egli non vede ragione perché non dovresti esservi impiegato anche tu alle stesse condizioni». «Se egli non ha», osservò Kenyon a bassa voce e voltato a metà, «nessun'altra via». Il signor Marston, con un gesto impaziente, perfino iroso, ripigliò, senza rilevar ciò che quegli aveva detto. «Le condizioni sono che tu guadagnerai abbastanza da mangiare e bere e da avere del denaro in tasca. La pigione per il tuo alloggio, al quale ho già provveduto, sarà pagata da me, come anche il bucato per la tua biancheria. E il prezzo sarà calcolato da me», disse sua sorella. «Si penserà anche ai tuoi vestiti», disse il signor Marston, «perché non potrai per ora acquistarli da te. Così ora tu partirai per Londra, Davide, col signor Kenyon, per cominciar la vita per tuo conto». «Insomma, per te sei bello e provveduto», osservò la sorella. «Ora cerca di fare il tuo dovere». Benché comprendessi chiaramente lo scopo di tutto, che era di liberarsi di me, non ricordo bene se questo annunzio mi facesse piacere o mi spaventasse. Ho una vaga impressione che rimanessi in una specie di confusione e, oscillando fra i due punti, non toccassi né l'uno né l'altro. Né ebbi molto tempo per vederci chiaro, perché il signor Kenyon doveva partire la mattina. E vedetemi la mattina con un logoro cappellaccio bianco, cinto di un velo nero per il lutto di mia madre, con una giacca nera e un paio di calzoncini di fustagno, che la signorina Marston considerava la miglior corazza per le gambe nella lotta contro il mondo che andavo a intraprendere, vedetemi così vestito con tutti i miei beni mondani in un bauletto, seduto, fanciullo solitario e abbandonato, come avrebbe potuto dire la signora Gummidge, nella vettura che portava il signor Kenyon a Yarmouth, incontro alla diligenza di Londra. Vedete come casa mia e la chiesa si rimpiccioliscano in lontananza, come la tomba sotto l'albero venga confusa e cancellata dai nuovi oggetti che sopraggiungono, come il campanile non serga più oltre il mio vecchio giardino e il cielo sia vuoto.